One Podcast.
Questa puntata è stata registrata prima delle recenti vicende che riguardano l'ospite. Questa è la ragione per cui nell'intervista non se ne fa cenno alcuno.
Avevo finito appena la terza media, quindi io fino alla terza media ero vergine. C'era questa ragazza di Lanciano, bruna, ricciolina, con la quale poi mi invita a casa sua. Guarda, tu mi hai dato un flashback, ma adesso è come se si fosse veramente
materializzata,
perché me la ricordo ricciolina, timida, che però è lei che mi dice dai, facciamolo. Mi ricordo solo però che era bellissimo, perché finalmente non usavo la mia mano, ma è durato pochissimissimo. Poi ho detto, cazzo, è molto più bello farlo dal vero che con la mano, con la fantasia.
Cazzi nostri, la nuova stagione, anche in video, con Diego Passoni e il dottor Nicola Macchione. Benvenuti alla nuova puntata di Cazzi Nostri, Cose Tra Maschi, seconda stagione, anche in video. Ben trovato Nicola Macchione.
Ciao Diego.
In questa puntata celebrativa di tutto il nostro progetto, siamo felici di avere Rocco Siffredi.
Grandi,
anzi,
grazie.
Rocco Tano in arte Rocco Siffredi.
Siffredi, sì. Oh,
vediamo se in questa puntata riusciremo a dire delle cose nuove, perché d'altra parte sei un uomo molto chiacchierato, oltre che molto visto. Tante cose sono state già viste e dette di te. Cioè, tutto è stato visto.
Adesso con la serie si saprà molto di più.
Infatti, partiamo da Super Sax, naturalmente, perché che sensazione è quella di essere messi a nudo, ma in senso metaforico, per una volta? Perché la serie scava tanto, cioè si capisce che hai dato tanto.
Infatti, quella del nudo, che di solito è molto, diciamo, anche più difficile per tutti quanti, per me è quella più semplice, perché lo faccio da sempre. Quest'altra, anche se è stata, voglio dire, non sono io che l'ho fatto attraverso un racconto, attraverso la mia vita, l'hanno fatto degli attori fantastici, ma devo dire che solo guardarla mi ha creato non pochi problemi dal punto di vista proprio di ricordi belli, brutti, momenti anche abbastanza pesanti. Devo dire che l'ho vista per la prima volta un paio di mesi fa per 7 ore, più o meno 6 ore e mezza. È durato veramente qualche giorno l'instabilità del pensiero che andava, tornava e che mi faceva riflettere, però mai pentire. Ho rivisto tutto, ho detto però che roba.
Qual è la cosa a cui tieni di più che è stata raccontata di te in questo, o di te o del tuo mondo, della tua storia?
Senza dubbio la sincerità, il modo di, come dicevi tu, di metterti a nudo in maniera vera, completa, nonostante tutto. Ieri mi arriva la foto della family, tutti seduti a guardare, nessuna replica. Questa è la prima volta che lo dico, perché è arrivata stanotte, e devo dire che, come dici tu, saranno cazzi miei.
In questa storia c'è un racconto anche di un'Italia, non è solo appunto la tua storia, dove c'è tanta durezza, tanta violenza, no? Gli antichi dicevano Eros e Thanatos, cioè morte e sesso. Qual è il ricordo più dolce? Non so se è la tua prima volta più dolce, perché immagino che ci sarà stato anche tanta tenerezza nella tua vita.
Ma mia madre è tanta tenerezza, e devo dirti, quindi per me gli occhi su mia madre sono sempre stati molto teneri, nonostante la sua violenza reale, perché nella serie non si vede bene mia madre quanto soffrisse, devo dire la verità. C'è una sofferenza contenuta, molto forte ma molto contenuta. Mia madre, mi ricordo invece, che mi mordeva le braccia, mi rompeva i piatti in testa. Cioè, mia madre era violenta per la reazione di questo figlio che ha perso e che lei non ha potuto salvare, questa povertà reale. Perché io mi ricordo sempre del 27, era il giorno che mio padre prendeva lo stipendio, e quindi noi quel periodo si festeggiava, per, sì, i prossimi 10 giorni si mangiava bene. Poi mi ricordo sempre che mia madre cucinava per me e mio fratello, lei e mio padre, soprattutto lei, aspettava che noi mangiavamo e vedevo io la bistecca e lei no, mio fratello questa e lei no. E poi mangiava gli avanzi di tutti. Dico, ma come cazzo è possibile che questa sempre... E poi mi ricordo, vai a parlare col macellaio, di lì che poi passa papà e paga. E quello non ci dava più la carne. Mi ricordo che era un periodo molto pesante per la nostra famiglia. Quindi per me, da bambino, io mi ricordo, ti giuro, andavo d'estate, papà mi portava giù al mare, il periodo estivo in cui non andava a scuola, mi lasciava la mattina alle 7, con un panino e mi veniva a riprendere la sera. Io pulivo la spiaggia, avevo 9 anni, cioè andavo giù a raccogliere roba dalla spiaggia, quindi per me l'idea di base era: un giorno devo poter aiutare la famiglia, ma reale, cioè in maniera autentica, cercare di tirar fuori questa, di dare un po' di sollievo a mia madre. Forse se non avesse perso mio fratello non avrei avuto tutta quell'infanzia un po' con questa voglia di far qualcosa, forse non l'avrei avuta.
C'è anche una sensibilità evidentemente tua che si è accesa davanti a un dramma vissuto così. Forse te lo dico perché io sono di una famiglia in cui ho una nonna che ha avuto un parto con figli disabili in epoca ancora precedente, in cui questa cosa non era accettata, e mia nonna ci ha sofferto, poi ne è morto uno, insomma un po' mi assomiglia alla storia della mia famiglia. E la cosa che io ho capito è che purtroppo mia nonna è vissuta in un'epoca che non era pronta a dare degli strumenti a una donna o a un uomo che possa aver bisogno di un supporto psicologico, per esempio, no? Forse più tardi avrebbe avuto più aiuto anche lei, da un certo punto di vista, no? A volte nasciamo in anticipo rispetto ai tempi.
Chiaro, perché, vabbè, anche se devo dire che mia madre, nonostante tutto quello che non aveva, mi ricordo che mia sorella, che è la più grande, che non capisco perché non viene citata nella serie mai, infatti mi sa che ci è rimasto un po' male. e dico,
come si chiama tua sorella?
Salutiamola,
Mirella,
che è la prima.
Sì, è la prima. Lei ha fatto la mamma a tutti gli altri figli, ecco. Perché mia madre prendeva Claudio e andava a Milano, veniva qua, o andava a Bologna o Roma, dormiva nelle panchine degli ospedali, perché sì, purtroppo sì, era così, per cercare di salvare questo ragazzo, alla quale gli avevano detto che purtroppo l'emorragia cerebrale, all'epoca questo piccolo versamento, non si poteva operare. E quindi se passava lo sviluppo dei 12, non avrebbe passato quello dei 12-13 anni, non avrebbe passato quello della maggiore età, 18 anni. Infatti lui muore a 12 anni. E quindi lei ha lottato per far sì che questo ragazzo restasse in vita. Purtroppo non è andata così, e se le 30 anni di nero, è presente il lutto?
Il lutto, sì.
30 anni ha obbligato mio padre a portarla al cimitero. Mia madre si è rotta 2 volte, una volta il polso, una volta il gomito, perché andava seduta dietro sto vespino tutti i giorni al cimitero. Mio padre tornava da lavorare, cimitero, neve, pioggia, cimitero. Mi ricordo una volta, ero bambino io, e gli ha fatto scavare, gli ha fatto spalare tutta la stradina per arrivare alla tomba, perché aveva nevicato tantissimo. E mio padre che bestemmiava: ma tu sei pazza. E poi non dimenticherò mai i primi 2 anni in cui c'eravamo io e mio fratello, e c'era da mangiare per Claudio, che non c'era più. E mia madre diceva: dai, tanto torna, e mio padre che diceva: la devi smettere. Cioè, non è facile quando tu hai 6 anni e vivi questa roba qui, perché poi poi ti dicono: cazzo Rocco, ma com'è che sei sempre malinconico? Ma questo da sempre, probabilmente da quando è morto mio fratello, diciamo. Perché? Perché quella sofferenza per me è come se, mi dico, perché a lei sì e a me no.
Certo.
E questa è un po' la condivisione, di cercare di condividere con lei questa roba qui, perché dico: almeno se me la prendo un po' io, allevio a lei. E da qui nasce tutto il mito di dire: cosa potrei fare? Come poter cambiare il tutto? Spero che qualcuno mi aiuti. Poi nascono i sogni, nascono le leggende, che purtroppo nella mia mente erano reali. E quindi, anche se uno non ci vuole credere, o ci vuole credere, allora tu ti attacchi a tutto, no? Dici: ho bisogno di... E poi quella leggenda di Super Sex, in cui mi arriva il superpotere. Questo superpotere da dove arriva, chi me lo manda e perché c'è? Perché in qualche modo c'è, perché sennò non sarei diventato Rocco Siffredi.
Certo.
Certamente nessuno nasce imparato, chiaro, però nel mio lavoro, credimi, devi avere quella roba in più, che non è solo quella roba che tutti pensano.
No, ma
è,
sono convinto.
Ma è, c'è un qualcosa di particolare. Io dico sempre, adesso qui abbiamo un urologo vero, quindi è complicato andare a contraddirlo, però voglio dire, dico sempre che se non avessi avuto, insomma, tutto, cioè se fossi stato equipaggiato piccolo con un tandem, forse non sarei diventato Rocco Siffredi. Però ci vuole tutto il resto, ci vuole la passione, ci vuole...
Avresti fatto la stessa carriera ma con un altro nome e altri centimetri.
Altri centimetri, però non sarei, credo, diventato mai...
Quindi tu pensi che in realtà il superpotere è stato anche quello?
Anche quello, guarda, ti dico, io da quando mi dicono tutti, Rocco, ma tu come hai fatto ad averlo così grande? Io in maniera ironica faccio un po' come è successo con i zingari che me l'hanno tirato. Però faccio lo stesso esempio, mi sono masturbato tantissimo. E ragazzi, è un muscolo, più lo tirate più si allunga. Adesso tu mi dirai,
io sto spalancando gli occhi.
Però io ho vinto a scuola, ancora credo di avere il record di 11 masturbazioni che andavano nel momento del filone, a Pescara si diceva ortonagna, però il filone, quando marinare la scuola, insomma, dalle 8 di mattina alle 2 di pomeriggio, eravamo solo ragazzi e ci masturbavamo, però voglio dire... 11
a tutti quelli che ci hanno creduto.
Allora,
vita.
Quindi tu dici, ma è vero, è una cazzata, presumo, no?
Non si diventa ciechi e non aumentano le dimensioni.
No, aspetta, io sono diventato cieco pure perché mi mancano meno 13 e meno 9, quindi tranquillo, ho delle lenti particolari, ma sono pure cieco. Quindi,
però la domanda è una: quando è che Rocco ha avuto la consapevolezza del suo superpotere? Perché poi è normale. Ti guardi con gli altri, l'età dello scoprire, no? L'adolescenza, poi soprattutto in una città, in un paese del centro-sud Italia, dove in realtà tra amici in qualche modo c'era quella bromanza, oggi si chiama, no? E in realtà quando è che Rocco prende consapevolezza del suo superpotere?
Da bambino,
subito.
Sì, da bambino. Ti dico perché. Io mi ricordo che tutti gli amici miei, case popolari, tutti quanti con la radiolina, all'epoca non c'era il caccia on TV, quindi era radiolina, arriva, ecco Mazzola, e tutti lì, e io dicevo, ma nessuno, io mi annoiavo, ero disperato, dicevo, ma nessuno ha il problema che ho io, a me mi prude, e adesso tu da medico mi dirai se è vero. Io, a botta di purtroppo, che lì è un problema, più lo fai e più ti prude, perché ti irriti. Io mi sono creato una cistite cronica per via della troppa masturbazione. Infatti sono stato dall'ospedale di Lanciano, reparto d'urologia, 2 settimane ricoverato. Viene il medico, il primario.
A che età, scusa?
Avevo 11 anni. Ah. 10-11 anni, perché mi prudeva sempre. Sì, e lui mi disse... all'orecchio, non davanti mia madre, Smith de fa la sega. E quindi tu capisci, in realtà la sua diagnosi fu e la cura è smettila.
Era irritazione.
Sì, perché
trasfregamento.
È vero o no che ti...
Assolutamente, quando esageri...
Ti crei una cistite cronica e io me la sono creata. Adesso tu mi dirai, perché ero solo io? Perché gli amici miei nessuno? Perché nessuno mi va a parlare di sesso? E io, trovando quel giornalino, quello lì, proprio lui, me lo porto a casa, sfoglio, strappo le pagine, quelle non utilizzate dai camionisti perché erano incollate tra di loro.
Certo.
Strappo quelle ancora utilizzabili, me le metto sullo scantinato e ogni sera avevo una fidanzata diversa, oppure il pomeriggio, oppure quando potevo scappare giù, che mamma non mi vedeva, dove vai, o papà, e poi nascondevo tutto dietro lo scantinato, dietro, insomma, era un ambiente un po' particolare, erano le mie fidanzate, cioè questo è Rocco, come nasce Rocco.
C'è una cosa che mi piace molto della serie, che non è detta chiaramente, ma secondo me tu me la confermerai, in un contesto molto maschilista e patriarcale, perché questo è il contesto italiano anche, non solo dei tuoi anni di gioventù, ce lo portiamo ancora dietro purtroppo, ma in cui il più forte, il più furbo, la vera iniziazione che Rocco ha, ce l'ha grazie a delle donne che, nonostante quella cultura, sono molto libere, molto consapevoli del loro corpo, del diritto di godere e di fare del proprio corpo quello che vogliono, quello che oggi si chiama autodeterminazione.
Sì.
È vero?
Sì, sì, ma non lo facevano vedere, non era così evidente. C'era,
non potevano anche.
Quello che voglio dire, cioè, se no venivi su. Ancora oggi vieni criticata da donna se ti esponi e se dici anche io voglio sentirmi donna. Automaticamente Rocco viene additato come mito perché rappresenta quello che tutti vorrebbero essere i maschi. E quindi, come dicevi bene tu, siamo rimasti un po' vittima di quell'idea di patriarcato, come il maschio deve essere virile. È sempre figo, la donna dovrebbe stare a casa a cudire i bambini, e questo è un po' il problema.
Mentre semplicemente una donna che magari è finita nei rapporti perché è indotta da un sistema culturale, trova un bel ragazzo, perché sei sempre stato un gran bel ragazzo, e dice liberamente vorrei sceglierlo, no? E è stato così anche ai tuoi 13 anni?
Devo dire la verità, io avevo iniziato le scuole, le NAI, avevo finito appena la terza media, quindi io fino alla terza media ero vergine, e quindi c'era questa ragazza di Lanciano, Bruna Ricciolina, con la quale poi mi invita a casa sua. Guarda, tu mi hai dato un flash, ma adesso è come se si fosse veramente
materializzata,
perché me la ricordo Ricciolina, timida, che però è lei che mi dice dai facciamolo. Mi ricordo solo però che era bellissimo, perché finalmente non usavo la mia mano, ma è durato pochissimissimo. Poi ho detto cazzo, ma è molto più bello farlo dal vero che con la mano, con la fantasia.
Tra l'altro David Foster Wallace, uno dei miei scrittori totem, ringrazio Viola che lavora per noi, che me l'ha ricordato, scrisse, andando a un festival di film erotici negli Stati Uniti, scrisse una cosa di te, disse la differenza tra Rocco Siffredi e tutti gli altri porno attori è che quando vedi Rocco Siffredi tu ci credi che quello che sta facendo in quel momento gli piace davvero.
Ah, guarda, hai detto una cosa bellissima, lo sai perché? È quello che mi dicono tutti i miei fan in giro per il mondo, quando mi fermano mi dicono: you know why you are who you are? Because you like what you do.
Che, è, insomma, che però quello... ricordo a casa è la grande professionalità di un mestiere.
È come
quando vedi la ballerina o il ballerino che tira sulla gamba con il sorriso, cioè dietro c'è molto, cioè, sì. Come dire, ecco,
c'è una passione vera, perché poi la gente non lo sa che la sessualità è talmente bella, cioè sembra quasi veramente che tutto quello che facciamo, no, è per il sesso, essere più belli, ci vestiamo bene, cioè per piacere. Poi in realtà poi quando ci troviamo lì e lo facciamo veramente come lavoro, quindi professionalità, credimi, io lo dico spesso a chi vuole intraprendere il mio lavoro, attenzione, perché dopo poco tempo li vedo tutti, sia attori che attrici, perdete quella roba lì e diventa un lavoro. Quando diventa il lavoro, essere professionista e restarlo è molto complicato se non c'è dentro una forza che ti spinge e dice oggi dobbiamo lavorare e lo dobbiamo fare alla grande e ritrovare quella passione, come dicevamo. Se non c'è dentro, se non è primordiale, dopo un po' finisci per esaurirti, ma anche di cervello. Sì.
Allora, due domande random che però ci tenevo tantissimo a farti da tanto tempo. Beh, Rocco, io che sono omosessuale ho visto i tuoi film, alcuni tuoi film, ho visto molta pornografia gay ovviamente, non posso non farti una domanda legata a un grande stereotipo della pornografia. Nel film a un certo punto si dice, perché in questo lo stereotipo conferma un certo modo di pensare nella società, perché nel film, nella serie, a un certo punto ti viene detto da tuo fratello: o la vita ti fotte o tu la fotti, no? Uh-huh. E l'idea di essere fottuto è un retaggio, cioè che sia una cosa, ancora lo diciamo, mai fottuto, cioè mi hai fregato, che viene dai tempi in cui i maschi, quando conquistavano, senza avere il consenso dell'altra persona, fossero uomini o donne, fottevano, stupravano, era lo stupro di guerra, un po', no? C'è ancora questa cosa che il maschio è solo, cioè sei maschio tanto quanto sei attivo. C'è ancora questo retaggio anche nel mondo gay, che ha ancora un problema, per cui, per esempio, dare del passivo o della passiva al femminile a un'altra persona è come sminuirla, no? Questa persona. Esiste ancora questa cosa?
Forse nell'immaginario della virilità, come diciamo prima, stranamente sì, purtroppo devo dire, perché ad esempio io, no, nella mia sessualità sono un uomo che non ha mai avuto nessun complesso, cioè a me piace anche farmi toccare dietro, farmi leccare dietro, giocare anche con donne, anche penetrare dietro.
Sei il secondo uomo maschio etero che ce lo dice, grazie.
No, ma io non ho mai avuto dubbi e lo faccio. Il problema qual è? che per tante persone, tipo in America, negli Stati Uniti, i pornostar, ma se tu t'approcci, provi a toccare quella parte lì, per loro è come sminuire quella parte che dicevi tu. Allora non sono più l'essere virile, non sono più uomo. Ma se mi piace quando mi tocchi lì, vuol dire che sto gay, va bene uguale. Che cambia? Ma per dirti, io non ho mai, e qui credimi, non è che lo sto dicendo qua per voi, vai a vedere i film, io vengo rappresentato come un attore di natura bisessuale, se tu vai a vedere sulla scrittura di... Perché? Semplicemente perché lo faccio, ci metto la faccia, ma incito, cioè, come si dice, invito tutti a provarlo e togliersi quella problematica lì, perché per me il sesso non può essere giudicato da nessuno dal momento in cui ti dà piacere. Perché dovremmo noi preoccuparci di una cosa che ci piace?
Assolutamente,
ma hai ragione. E chi dovrebbe giudicarci per qualcosa che ci piace? Io dico sempre che la vita, ma adesso tu qui mi dici, ma no Rocco, non lo dire, si divide in due. Una volta mi hanno fatto una domanda per un libro importante in cui c'era Clinton, c'erano tutti i personaggi, mi hanno detto come si divide il mondo? Io mi ricordo dissi, cioè il mondo si divide in chi ama darlo e in chi ama prenderlo, però vuol dire... tutto e niente, cioè ognuno fa come gli pare. È stata messa come ultima domanda. Questo libro dicevano 500 domande, perché tu puoi anche avere voglia di essere oggi super virile e domani super passivo. No, io sono abituato a questa roba qui, non ho quel tipo di problematica che devo assolutamente essere il Siffredi. Tu sai che io ho avuto delle persone che mi hanno criticato per questo.
Infatti, tanti, arrivando a questo.
Tanti mi hanno criticato perché mi dicono
io, lo stallone ero... italiano. Siffredi deve rappresentare quel concetto lì, che peraltro storicamente non è italiano, perché degli italiani si è sempre detto esattamente il contrario, che non erano intruppabili, ma questo è un altro discorso. Invece non sai che si diceva dei napoletani e dei siciliani, gli eserciti austro-ungarici e francesi dicevano non riusciamo a creare un ordine sociale perché gli piace troppo fare sesso in tutti i modi. Ma non è questo che volevo dire. In un documentario che ti riguarda di qualche anno fa,
mio cugino, io ti stavo per dire Gabriele che purtroppo non c'è più. 4 anni fa, esattamente il 2 marzo, ci ha lasciato. Infatti è stata una cosa pazzesca.
Mi dispiace averlo tirato fuori. Che tu
ma te l'avrei detto io.
Racconta molto di te. Tu ti ricordi la data, racconta molto di te.
Allora, tu devi sapere che Siffredi è dov'è anche grazie a Gabriele. 30 anni insieme, se l'hai visto nel documentario. Sì. 30 anni insieme. Lui mi conosceva molto più di qualsiasi persona, anche mia moglie, perché con lui c'era uno specchio identico. Lui ha lasciato moglie e figlia per venire nel porno. Lui ha fatto delle cose surreali. Lui era un artista completo, incredibile, pazzo come gli artisti devono essere. Io ero quello un po' più normale, tra virgolette, quindi capisci. E
nel documentario, lui si arrabbia quando tu a un certo punto nel documentario ti vuoi togliere uno sfizio, è un momento in cui dici lascio tutto e tu ricontatti una tua vecchia collega.
Kelly Stafford,
me l'ero segnato.
Lo so.
Che è una con cui hai iniziato. Che
la
ormai
migliore
ha
attrice porno al mondo, secondo me, della storia.
Si vede il vostro rapporto, che è un rapporto di grande, di profonda conoscenza, non fisica, che ha mollato tutto, che ha un maneggio, insomma. E tu dici, voglio fare l'ultimo film in cui, per una volta, tu sei la dominatrice e io vengo dominato. Tuo cugino, che ti ha seguito in tutta la tua carriera, un po' era il factotum, un po' ti rappresentava, ti dice sei pazzo, da di matto, perché tu dici tu non lo puoi fare, tu così abbandoni, deludi, lasci soli tutti i tuoi fan.
È vero. È stato male. Io la sera ero in stanza e dicevo questo è impazzito. E lui continua a dire ma tu ti rendi conto che chi sei tu per il mondo, ma che ti metti a farti dominare? Ma si fa, cioè lui mi ha sempre protetto, ma lui era estremamente, devo dirlo, quello che diciamo adesso, patriarcale, estremamente l'uomo deve essere uomo, ma non devi neanche sognare. Tu pensa che quando io facevo quella roba dove mi facevo un po', mi divertivo a fare quello che ci siamo appena detti, lui si incazzava, poggiava la camera. Vabbè, quando hai finito di farti leccare il culo, ricomincio a riprendere. E io gli dicevo, Gabi, ma capisci che sei un coglione, ma che cazzo mi stai dicendo? E lui, no, sta roba non eccita, tu sei Rocco Siffredi. Oh, minchia, gli ho detto, perché io non ho mai avuto quel problema proprio di testa, io non ho mai pensato che se io ho una linea dentro di me che mi porta anche a giocare, tra virgolette, in situazioni diverse dal classico, da come viene visto l'uomo, possa io entrare in conflitto con me stesso. Certo. Importante non entrare in conflitto con te. Se a qualcuno non piace, su cazzi suoi, mica ti obbligo a guardarmi. Questo è il mio punto di vista.
Però lui individuava un settore di mercato, una richiesta che purtroppo vuole continuamente essere confermata. Infatti quello che emerge da lì e che ti volevo chiedere era di conseguenza, era questo. È come se tu chiedessi a Kelly, che ha capito questa cosa, lei l'ha capita,
ma
lei
sì,
che ha fatto questo mestiere.
Ma Kelly è una donna,
no, ma lei ti ha
l'uomo,
capito...
l'uomo inferiore da quel punto di
no,
vista.
No, ma quello che lei, secondo me, che io, il mio questo è il mio viaggio, che lei ha capito di te lì e che tu esponevi una tua necessità, che era quella di essere libero da quella che... ho chiamato io sindrome del Minotauro. Sai, nella mitologia, no? Ci sono gli dèi, le eroine, gli eroi, tutti sono cliché. Il Minotauro è quel personaggio di cui tutti ricordano che era metà uomo, metà toro, no? Per questo forse mi è venuto in mente. Adesso c'è tutto un mondo di letteratura che riscrive gli stessi miti cambiando i soggetti e, per esempio, usando come primo soggetto il Minotauro, di cui non si è mai detto niente. La gente voleva solo vedere la sua essere soprannaturale.
Sì, 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 sì,
ma
chiaro.
Di quello che lui provava nessuno ha mai scritto niente in passato, no? Era come se tu volessi dire: adesso, per favore, possiamo cambiare il punto di vista. Non so,
chiaro,
se era questo il tuo desiderio.
No, no, il mio desiderio è esattamente questo. Non era... Allora, io non so se nella serie si capirà la mia sincerità fino in fondo, perché ho già ricevuto messaggi in cui mi dicono: Rocco, ci dici qual è la parte romanzata? E questo un po' mi fa ridere e un po' mi fa pensare. È talmente strano che nessuno ci crede. Allora mi dico, partendo da qui, io ho voluto togliermi la maschera, ma la maschera l'ho voluta togliere molti anni fa, non adesso, anche andando contro i miei interessi. Mi sono detto: ma perché devi vivere all'interno di una scatola in cui ti fai vedere solo in un modo e poi magari dentro devi coprire alcune cose che magari possono destare instabilità, sospetto, oppure modo di... No, devo essere me stesso. Lo sono stato fino in fondo. Poi mi dico, sai, una volta una giornalista a New York mi disse che aveva fatto un... doveva scrivere un articolo su di me per il film che ho fatto con la Breillat, forse lo sai.
Sì.
Ho lavorato con una grande regista,
certo,
francese. E questa va affitta dei film porno perché non c'era nient'altro, e mi fa: ma tu lo sai che tu fai il tuo modo di far sesso è come se dentro di te ci fosse una donna. Boom, mi è arrivata una spada dentro del tipo: cazzo, questa m'ha preso in pieno, perché nessuno me l'ha mai detto prima. Quindi in teoria è come se io dentro di me fossi femmina e ci sono delle donne che mi dicono: tu sei stato un uomo di successo nel porno perché utilizzi la mentalità della donna, non del maschio. Cioè, hanno cominciato a tirar fuori tante teorie, ma sempre le donne, mai i maschi. E da qui viene l'idea che, cazzo, se sono donna dentro, che bello, che figata,
no,
che figata.
Ma la cosa bella è che io faccio un salto indietro. A un certo punto Rocco sdogana che anche l'uomo ha una prostata, e la prostata è un organo piacevole, no?
Sì.
Lo dici anche tu, a un certo punto mi faccio fare del rimming.
Ma
e
scherzi.
Io il primo che ho visto su un uomo maschile è stato un tuo porno, no?
Sì, sì.
Te lo confesso in modo da adolescente.
Sì, sì,
chiaro, e questa roba qui effettivamente destabilizza un po' i maschi alfa, sì, in generale. E insegna al mondo che il nervo pudendo che arriva ai genitali arriva anche all'ano, stesso nervo, stessa stimolazione, quindi va benissimo, è anatomica. Ma la prostata da Rocco l'ha sentito prima una partner o l'urologo?
Una partner. Adesso mi dirà: ma questo,
brava,
questo
ma
non
va benissimo,
brava,
male.
Una partner. Ma certo, ma è così, ragazzi. Cioè io
è il punto P.
Allora,
ricordiamo,
ragazzi,
che c'è il punto G,
allora,
ma
ragazzi,
c'è anche il punto P.
Ragazzi,
trovatelo.
Io ho 20 anni, 20, 22 anni, incontro Tina, che nella serie si vede. Tina, nella serie si vede questa ragazza inglese. Ragazzi, mentre faccio sesso, che ero abituato a farlo così come me l'avevano insegnato,
certo,
a un certo punto prendo uno schiaffo in faccia. Boom, da zero, perché lei non riusciva più a venire come faceva prima. Io glielo ridò, ma d'inerzia, è presente, pam pam, e le viene. Da lì per me è stata una ricerca continua su come far sesso con le donne in maniera diversa di volta in volta, capire chi hai davanti a te e non replicare sempre lo stesso format. Questo tipo di sessualità mi ha portato ad oggi fino veramente a 2 anni fa, quando ho smesso di fare questo lavoro, di essere sempre così, ogni giorno, donna diversa, situazione diversa, e a volte anche con la stessa donna fargli vivere un altro step. Io chiamo, ti porto al piano superiore, let's go to the next step.
Che può essere reciproco, che può essere anche,
sì,
no?
Sì, no,
cioè,
no,
ma lei è la prima che ti ha portato su quell'ascensore.
Io ho imparato tutto dalle donne, ricordati questo, ho imparato tutto dalle donne perché sono loro che ti dicono così vai. Così, certo, a volte sbagli. Mi è successo anche di dare una sberla e non aver avuto la reazione che speravo, però allora capisci e dici, non lo fare più, perché qua pensavi che lì era uguale all'altra. Questo non si fa. E l'importante è capirlo, perché il problema, se non lo capisci, e poi vuol dire che sei... meglio che non lo fai, ecco, lavoro qua.
Io parlo
di controllo sempre, ecco. Lo insegno nell'accademia, quando parlo ai ragazzi, dico ragazzi, quando venite qua la prima parola è controllo, se non avete questa non potete fare questo lavoro. Mi ricordo di un ragazzo di Brindisi che gli dicevano, c'è un'americana superstar, arriva e lui doveva fare la scena con lei, gli fa what can I do. Lei gli fa, you can do anything you want, just don't bite my ear, non mi mordere l'orecchio. Secondo te che fa questo? Ecco.
Ma non aveva capito l'inglese?
No, l'ha capito bene, però io quando l'ho bloccato e gli ho detto, senti, ma sì, ma questa fa un casino. Ho detto, ma sei scemo. Gli ho pure tradotto, lo sai cosa mi ha detto? Rocco, ma che ci posso fare se a me io godo vedendo le donne che soffrono? L'ho mandata, ho detto, tu non puoi fare questo lavoro, non va bene,
no,
perché questa roba qua non va.
Sei un uomo possente, un bell'uomo possente, superdotato, che ha fatto questo lavoro. Possiamo dire che definitivamente c'è una questione non gestita e non risolta dei maschi sul consenso?
Ma è chiaro, vabbè ragazzi, qui diventa
non solo nel tuo mestiere.
Qui diventa un problema grande, ti dico, perché dovremmo parlare fino a dopodomani e te la riduco in 3 secondi. Sul nostro set, sui film porno professionistici, oggi che va di moda tutto il discorso del consent dopo il Me Too e dopo le problematiche, voglio dire, per fortuna è uscito fuori tutta sta roba, noi questa roba qui se ne parlava prima,
certo.
Non c'erano i video, oggi devi fare video, devi chiedere, ma noi se ne parlava sempre, come vuoi fare, cosa non vuoi fare. Il problema del porno è che il porno consensuale non tira, non è sexy, non lo vuole vedere nessuno, non vende. Se tu fai le cose e spieghi, adesso ti faccio lo posso fare, la gente lo sa che fa, spegne e dice, ah, vai a vendere le caramelle in piazza. Il problema è che questo tipo di materiale arriva sui ragazzini attraverso i siti gratuiti, alla quale nessuno si prende la sbriga di spiegare che quella roba lì non è così che ci si approccia alla sessualità. E da lì in poi c'è tutto un mondo legato alla donna che è venuta fuori, la donna che ha preso più consapevolezza, l'uomo che invece perde strada, e arriva la violenza, arriva lo stupro di gruppo, arriva l'uomo violento che non accetta certe... Cioè, questo è tutto un mondo che sta cambiando, ragazzi,
A proposito del problema del consenso, tu sai che esiste una categoria che tra l'altro ti ha definito in un modo, adesso devo trovare come ti chiama.
Filth.
No.
Grandfather. Guarda che avrei ancora tutta una carriera nuova. Basta cambiare nome da Rocco Siffredi a Siffredi Rocco.
Esatto, fai quasi il nonno. Perché
sì, no,
per
no,
età
no,
dei
non
geni...
quasi, non quasi. Il nonno.
Sei già nonno?
No, dico, potrei.
Potresti, beh, insomma.
Ma forse,
allora volevo parlarti della categoria che utilizza moltissimo il porno, quindi certamente tra i tuoi fruitori, le tue fruitrici, ci sono anche loro, che sono gli incel, che è una categoria sociale di cui mi sto occupando ultimamente, che sono maschi, vergini, frustrati e a volte paranoici. Incel è la crasi di...
Questo non li conoscevo.
No, sono... Incel sta per involontari...
Sì, lo fanno apposta che non vogliono avere sesso.
Celibatari involontari, cioè loro dicono, io sono celibe perché le donne non mi vogliono. E, diciamo, naturalmente, quando hai poche occasioni di avere vita vera, ti sfoghi con la fantasia, no? Loro sostengono che il mondo, a causa del femminismo, è caduto in disgrazia, che le donne, con la scusa del femminismo, fanno quello che vogliono e cercano solo uomini belli e ricchi, cosa che loro non sono, e quindi, diciamo, hanno un po' nostalgia dei tempi che furono. Li segnalo perché esistono, muovono dei gruppi di quasi complottisti su internet e quelli come te sono gli uomini alfa. Orca miseria, non trovo più come si chiamano. Chad. Tu sei Chad perché sei troppo bello, troppo di successo, sei colui a causa del quale queste donne, tutte libere, snobbano loro. Lo
aia,
sapevi?
Aia, mi dispiace molto però questo. In parte condivido.
Che cosa condividi?
Condivido il fatto che purtroppo c'è questa moda di cercare solo persone di successo, solo persone che ti danno visibilità, solo persone... Cioè l'amore classico del muratore un po' svanito, si è capito, la donna che si affeziona a uno che magari fa un lavoro normale, che non gli può dare tanta visibilità. Non sto generalizzando, però c'è questo trend sempre di più.
Ma forse non fa parte della libertà il fatto che le donne possono anche scegliere,
certo,
di inseguire una vita...
No, ma certo,
materialistica e magari non condivisibile, però
ma cioè, certo,
forse è la fine di un privilegio, perché l'uomo una femmina la trovava in qualche modo sempre,
ma
no?
Certo,
adesso
quello che dicevo, l'evoluzione della donna, anche questa roba qui, voglio avere una vita più figa, mi voglio divertire, voglio girare, voglio comunque qualcosa di più. Per quello io, per me l'evoluzione della donna è proprio in questa cosa qui. Non vogliamo essere più le donne che devono stare a casa, fare i bambini e farvi da mangiare, vogliamo anche noi avere la nostra vita. Ad esempio nella sessualità, visto che abbiamo un vero dottore ginecologo
urologo. Non mi spavento, via.
Io gli vorrei fare tanto questa domanda.
Prego.
Secondo lei cos'è lo squirt? Ecco.
No,
allora uno dice cos'è lo squirt? Io ce l'ho la mia idea. Vediamo un po' a livello tecnico.
Guarda, a livello tecnico lo squirt, ci sono studi che lo dimostrano, è né più e né meno che urina prodotta ad hoc.
Ma dai, che numero uno, perché io ci sto là sotto, ti dico, me ne arrivano a litri, quindi so di che si parla. Io però c'ho un'altra,
E poi c'è un misto in realtà, c'è un'altra sostanza che viene fuori, che è l'eiaculato femminile, perché nessuno sa che la donna in realtà ha una prostata, è molto piccola, si trova a livello dell'uretra e che, stimolata adeguatamente, produce un milk, una sostanza che viene chiamata milk perché un po' lattiginosa, che si mischia a questo squirt.
Io potevo fare
ed è pazzesco.
Medico praticamente dal punto di vista di pratica la sua stessa definizione, ma io ci aggiungo una parte più filosofica. E cioè lo squirt è la liberalizzazione dell'orgasmo femminile. E cioè, finora ci avete represso, ci avete detto che dovevamo solo subire la vostra mascolinità e neanche farvi vedere che godiamo. Adesso abbiamo deciso di farlo e godere ancora più forte di voi.
Questa, no, ma in realtà non avevo mai visto questa contropartita del classico gesto del segnare il territorio che fanno, no? Alcuni mammiferi maschi.
Però in realtà c'è un dettaglio maggiore, lo squirt lo riesce ad ottenere quella donna che si libera completamente da stereotipi, perché in realtà noi fin dall'infanzia siamo abituati a trattenere le urine, no? Ci insegnano devi trattenere, durante i rapporti, durante il coito, a un certo punto, quando l'orgasmo sta per arrivare, il piacere arriva, la donna ha la sensazione di qualcosa che sta per uscire e si trattiene per istinto. Quindi lo squirt arriva in quelle donne che sono capaci di liberare a livello cerebrale quell'istinto di trattenersi.
Ora,
e quindi
ascoltate tante di persone che parlavano, dicevano che sapevano, mai avuto una condivisione totale come adesso.
Oh, che bello.
Ah, io
tra l'altro
felice.
Dovremmo imparare che i medici, ginecologi e urologi dovrebbero approcciarsi agli organi non soltanto per garantire la fisiologia, ma per insegnare a chi viene,
che sono anche organi del piacere,
che sono organi del piacere, a esplorarli,
no?
Perché questa roba non esiste un po' nella scuola. Senti, a proposito di medico, tu a un certo punto in una dichiarazione hai detto che vorresti imporre, diciamo, mettere una visita medica a chi... Consiglio, sì, hai ragione. La visita medica per chi apre un canale OnlyFans.
Ma in realtà io l'ho tirata fuori anche e soprattutto per il porno in generale. Sì. Chi si approccia al porno, perché è una scelta di vita abbastanza complessa, nonostante tutto sta venendo più, diciamo, fuori come normalità. Non lo è, diciamo la verità. Quando fai questo lavoro qua, comunque poi devi... Prima sei molto euforico e soprattutto le ragazze euforiche, gli ormoni a mille, ci divertiamo, fan e tutto il resto. Poi però quando e purtroppo col digitale, con internet, tutti sono subito fuori, e con i social media che criticano, oggi ti portano su, domani ti massacrano, devi essere molto stabile, molto più stabile di prima, che decidevi di fare questo lavoro in maniera light, poi smettevi, neanche se ne accorgevano. Oggi una decisione di mettersi a nudo, come ho fatto io 40 anni fa, sì, ci siamo più abituati, però non è cambiato tanto. Dal punto di vista sociale, secondo me, c'è ancora tanta critica, tanto bigottismo, tanta morale che giudica. E sulle donne non dimentichiamo che non sono maschi, quindi i maschi vengono giudicati se sono bravi come fighi, ne parlavamo prima, le donne non moltissimo, anche se sono bravissime. E quindi voglio dire, ragazze, pensateci tre volte. Quando parlavo di un'idea di una visita medica, parlavo un po' come per dire: se decidi di fare questo lavoro, vediamo che stabilità hai.
Quindi
se
anche no ti fai psicologica.
Male. No, solo. Io parlavo di quello,
ma
non parlavo fisica.
Ma secondo te non servirebbe sempre, anche durante gli anni di carriera?
Allora, durante gli anni di carriera, purtroppo il nostro settore testimonia che la maggior parte delle ragazze poi finiscono un po' male. Proprio per questo te lo dico, perché non tutte hanno la fortuna di trovare un uomo che poi le capisce, non tutte hanno la fortuna di avere quella corazza che le protegge a livello mentale. Un mestiere difficile, perché inizialmente ti diverti, fan e piacere, successivamente comincia il fattore dell'accoglienza da parte della società, che è molto ridotta. Tutti fanno i grandi applausi, però per nessuno ti vuole stare vicino, e te l'assicuro, sono molto sole, e da lì antidepressivi per poi andare sulla droga è tutt'uno. E quindi per quello dico, non sto facendo una brutta pubblicità, sto dicendo, secondo
sono delle
me
conseguenze possibili.
Sono delle conseguenze, perché io parlo sempre come una persona che vive queste cose qua, non come uno che le ha sentite. E ti assicuro, le pornostar col cervello, che sono state brave a gestirsi e non avere il backup negativo, almeno l'hanno avuto ma l'hanno saputo gestire, siamo veramente al 5%, e vuol dire che è molto pesante. Quello dico
assolutamente.
Invece, ci vorrebbe una preparazione vera, a dire: ragazzi, una volta che decidi di fare sta roba qua, attenzione. Perché ho detto OnlyFans? Perché OnlyFans ha un problema: è stata rivoluzionaria, ti permette di bypassare tutto il mondo del porno, non devi stare lì a fare i casting produttori,
certo,
fai
è
il
immediato.
Tuo profilo immediato, ma così è talmente immediato che immediato è tutto il resto. Poi sei in un ambiente in cui non sei protetto, il porno è protetto, ci sono tanti step, c'è l'agenzia, la possibilità di pensare, vai sul set, c'è la truccatrice, ti parla, cioè hai il regista,
ci sono i test per l'IST,
ma come tutto,
ecco,
full test
è quello,
ecco, OnlyFans c'è un altro problema ancora, i test. Tante volte questi content creator, che si chiamano content creator perché odiano la parola porno star, la odiano perché per loro sono un livello più alto. E quindi, però tu mi dovrai spiegare per fare cosa, e quindi poi arriviamo a un punto in cui questi test, chi li controlla? Tu lo sai che a Budapest noi abbiamo il TTS, che è stato creato appositamente per non falsificare i test, e a Praga e a Barcellona, chiunque di noi del circuito professionistico può accedere lì per privacy. Tu hai già tutti i password e tutto, perché quando tu ti fai il test lì mi dà la possibilità a me di poter vedere il tuo test.
Certo.
Nel mondo di OnlyFans questo succede?
Non credo. Prego.
No, io avevo delle curiosità, ma qual è il kink che è rimasto ancora a Rocco?
Il kink?
L'ultimo kink che è rimasto ancora a Rocco, la fantasia, quella ancora irrisolta.
La verità, quella che pensano tutti da me, però oramai sarà mai dire mai. Quella che Rocco Siffredi esce di casa, va in banca e c'è la tipa che gli dà i soldi, la mette a pecora e se la fa, con tutta la fila che guarda. Poi va al bar, c'è la barista che gli dà il caffè, va dietro il bancone e si fa una pompa.
Non
poi
era...
tutto un po'.
Ti
tutto
assicuro
un po'
che non era la fantasia che avevo
sentito.
Real life.
La gente pensa di me che Siffredi si sveglia la mattina e fa questo
così,
con tutte.
Perfetto.
E questo non mi è mai successo, quindi sarebbe bellissimo.
L'ultimo kink. No, ma l'altra domanda invece è: le dimensioni del pene sono genetiche? Ovviamente la scienza ci dice che ha una componente genetica, ma anche no. Tu in famiglia hai avuto dei fratelli, hai avuto un papà e soprattutto hai dei figli. La genetica delle dimensioni del pene c'è, e quanto ce n'è?
Allora, sui miei figli devo dire, non voglio fare pubblicità, se
no, ma non è
necessaria
pubblicità, stiamo parlando di dimensioni.
Perché loro non hanno intenzione di fare il mio lavoro, però sono tutti e due messi benissimo. Detto da mia moglie, perché da me non si fanno vedere, sono un po' timidini.
Hanno il timore della
questo passaggio tra maschi è sempre difficile.
Però mio cugino, che tu hai citato prima, sì, che era più piccolo di me di statura, più piccolino, faceva paura, era più grande di me, ma molto più grande. Quindi,
quindi caro dice, cugino, c'è una componente genetica.
Cugino,
cugino da parte
di
mamma.
Saper dove metterli.
Di mamma, sì.
Sì. Da non
sì.
saper dove metterli come certi ferramenti. Senti, ti faccio l'ultima domanda, un po' provocatoria, ma cambiando totalmente argomento. Quello che tu dici oggi sulla libertà, sul consenso, sulla parità tra uomini e donne, è tutto molto bello. Lo sai che non sei esattamente allineato con il governo del paese in cui vivi?
Lo so, ma allora in realtà non ho mai votato per questo, perché per me il voto è importante, quindi darlo così a casaccio un po' è non è un bel messaggio quello che ti sto dicendo, non votare, perché è brutto non votare. Però mi sono sempre detto, Rocco ha altro da fare nella vita, si deve occupare delle donne. Questo è da sempre, dai miei anni. E quindi sono rimasto
ministro,
con quella mentalità.
Primo ministro
è
donna,
Lo so. Ma, allora
ma io parlavo dell'Ungheria, ma non è un caso che ci siamo confusi, secondo me.
No, ma va bene. Allora, devo dire.
Sono molto amici.
Visto da fuori, è descritto in maniera terribile da fuori. Io lo sento, perché sono italiano, sono in Italia. In Ungheria tutto questo non si sente, cioè non si sente, però giustamente io non faccio l'oppositore a Orban, quindi non so quanto sia veramente cattivo. Posso dirti che quello che si dice degli omosessuali in Ungheria, secondo me non è vero. Ci sono tantissimi omosessuali che vivono benissimo, che non vivono con la paura di essere repressi o con quest'idea del... Secondo me è più uno slogan suo, anche all'aeroporto arrivi, Orban, noi amiamo le famiglie. Secondo me è più uno slogan, non è contro l'omosessualità. Io credo che ci sia un po'... Io credo,
sì.
Ci sia un po'
uno
un'esagerazione.
Non si sente che è a favore, però...
No. Io credo che... No, ma certamente io non... Guarda, a casa mia non sono a favore neanche dentro casa mia, perché io sono uno che vede gli immigrati che arrivano, credimi, e piango, vedo i bambini morti, mi ricordo quel bambino con la maglietta rossa sulla spiaggia col papà che l'ha perso insieme ad altri due, io piangevo a casa e dentro casa c'era chi diceva ma non dovrebbero venire, dico cazzo, ma se noi, io, tu e i tuoi figli eravamo lì, secondo te io non cercavo di venire di qua? Ho detto pensa solo a questo, cioè per me è solo questo, ti devi mettere sempre dall'altro lato prima di parlare. E poi alla fine certo non è semplice, però per me il cuore parla prima e poi tutto il resto.
Posso dire un'ultima domanda? Tu hai tirato fuori il tema famiglia, no? Solitamente il porno è demonizzato e viene detto come una roba che rovina le famiglie, eppure la tua famiglia da fuori è quella del Mulino Bianco.
Ma
la è una famiglia del porno. So che tuo figlio lavora con te, fa l'assistente. Come ha fatto a tenere insieme una famiglia che apparentemente è equilibrata con un lavoro così apparentemente complicato e che in qualche modo ammazza un equilibrio familiare o quantomeno sentimentale e relazionale?
Ma perché non ci siamo lasciati influenzare da quello che vuole l'altra gente. Bisogna essere sinceri, dire questo è quello che volevo fare nella vita, amarlo e poi amare i tuoi figli, amare tua moglie, esserci a casa e imparare loro cosa vuol dire valori, educazione, guadagnarsi la vita.
Allora Rocco, noi a tutti i nostri ospiti chiediamo di pronunciare il nostro mantra di cazzi nostri, che è facciamo sesso consensuale, consapevole e protetto, perché noi crediamo che tu sia portavoce anche di questo tipo di claim. Ce lo puoi annunciare ai nostri spettatori.
Dobbiamo per forza sempre fare sesso consapevole, consensuale e soprattutto protetto. Mettetevi il cappuccio. Dopo un po' sparisce. Passa quella roba lì.
Grazie.
Grazie a voi.
Rocco Tano.
Grazie Rocco.
Grazie Nicola Macchione.
Grazie Diego.
Alla prossima.
Thank you.
Se vuoi fare una domanda o vuoi raccontarci la tua storia, cazzinostri@dj.it. Cazzi nostri, cose tra maschi, è un podcast scritto da me e Mauro Medaglia, con la presenza del dottor Nicola Macchione. Produzione Alessandra Patitucci, riprese e montaggio Enzo Fargetta. Supervisione tecnica Gabriele Rosi, responsabile della produzione Danny Stucchi. Una produzione One Podcast.
One Podcast.